Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio. Santa giornata a tutti voi, da Claudio che è a Fatima e da
Anna,
Anna
che
che non è,
purtroppo è
no,
vero.
e da Anna che poveretta ha una voglia matta di venire ma non può. Bene, allora questa trasmissione, ecco, viene fatta da Fatima e naturalmente dovrò parlare necessariamente di Fatima. Con l'apparizione di Lulio che parla di cose terribili. Allora, intanto facciamo l'atto di riparazione come risposta proprio alle richieste di Fatima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero,
amo.
amo
E ti
e
domando
ti domando
perdono
perdono
per tutti
per tutti
quelli che non
quelli che non
credono.
credono,
Non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e
offro
vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in tutti
presente
i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze cui egli è
indifferenze,
offeso,
cui egli si è offeso,
e per i meriti
per i meriti
infiniti del suo
infiniti del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e
cuore
del cuore
immacolato,
immacolato
dolorato
e
di Maria, vi
addolorato di Maria,
domando la
conversione
conversione
mia
dei
e
poveri
di tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente
Presente
nel
nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti
sopra
amo
ogni
sopra ogni
cosa e ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima mia.
nell'anima mia.
Poiché ora non
Non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente.
ti prego, degnati di venire almeno
Spiritualmente,
spiritualmente nel mio
nel mio
povero
povero
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti
Ti
ringrazio e tutto
ringrazio.
mi unisco a te. Oh mio
Ah, mio
Signore, chi
Signore,
non abbia
che non
mai
abbia mai
sarà mio te
separarmi
con
con
il
il peccato.
peccato. Bene, allora, cari miei, qui essere a Fatima produce un effetto, l'effetto Fatima. Abbiamo davanti agli occhi questi tre bambini. Il fatto che il cielo abbia presentato tre bambini, diciamo che è una specie di trappola per i superbi, per i presuntuosi, perché guardando tre bambini, loro sono bambini per cui diciamo che non sono superiori a noi che siamo adulti. Nella verità siamo anche adulteri più che adulti, adulti adulteri. E allora questi bambini vengono considerati come dei bambini e li lasciamo là, ma questi sono dei giganti. Il Signore, proprio per confondere i sapienti, gli intelligenti, ha rivelato queste cose ai piccoli. E qui questi sono i più piccoli di tutti quanti e sono i più grandi di tutti quanti, perché pensate un po'. In 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Ma oggi forse dovrò tagliare un pochino con la prima lettura perché diciamo il cuore non mi permette di parlare di cose diverse da queste che sono apparse, che sono state presentate proprio oggi. 101 anni fa, per cui il 13 di luglio, cosa è accaduto il 13 di luglio? Io vi leggo anche qualcosa perché dice, ma l'abbiamo già sentito. No, no, ve lo ripeto perché il dire che l'avete già sentito, diciamo che torna a svantaggio di chi lo dice, perché se l'hai già sentito e non l'hai ancora messo in pratica, vuol dire che sei sordo, vuol dire che sei indifferente, vuol dire che è bene che trovi qualcuno che te lo ripeta. Ora, alcuni momenti dopo il nostro arrivo alla cova di Ria, è Lucia che scrive, vero? vicino al leccio, dove un gran numero di persone stava recitando il rosario, abbiamo visto ancora una volta la luce lampeggiare e un minuto dopo Nostra Signora apparve sul leccio. Lucia dice: cosa volete da me? Ma, e qui ci faccio una bella parentesi, no? Ma noi le abbiamo mai chiesto alla Madonna cosa vuole da noi? Cosa vuole da noi? Vuole quello che vuole il Signore, cioè siate santi. Questa è la vostra vocazione, la vostra santità. Per cui Lucia glielo chiede: che cosa volete da me? Chiediamocelo anche noi. Che cosa volete, che cosa vuoi da me, o Madre Santa? E naturalmente che cosa vuole? Vuole che mi faccia santo? Ma io, loro in 2 anni ce l'hanno fatta, no? Noi proprio non ci pensiamo, per cui vedete, dire io l'ho sentita altre volte, te dico che te lo dico un'altra volta, perché non è sufficiente quella che hai sentito fino ad oggi, perché non hai ancora risposto a quello che la Madonna vuole da noi. Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese. E perché glielo dice? Perché in luglio, in agosto il sindaco di Ourense li rapisce e non li fa partecipare all'apparizione. Per cui voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese. Persecuzioni, persecuzioni, persecuzioni. Anche noi siamo dei perseguitati, nel senso che la Madonna ci invita a pregare, ci invita alla preghiera, ma diciamo il mondo, la carne, il demonio ci perseguitano, per cui rischiamo di non essere presenti, di non giungere per tempo all'appuntamento. Continuate a recitare il rosario tutti i giorni, questo vale per tutti, in onore di Nostra Signora. Per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, perché solo ella la può ottenere. Desidero che ci diciate chi siete voi. Lucia dice, no, desidero che ci diciate chi siete voi e che compiate un miracolo, così tutti crederanno che voi ci siete veramente apparsa. Sta bambina, no? Pensa che domande gli fa. E dice, siccome non tutti crederanno, diranno cosa vuoi che quei 3 mocciosi vedano la Madonna, no? Allora fai qualcosa, fai un miracolo che tutti possano credere, perché quello che noi diciamo loro devono prenderlo sul serio, ma per credere devono anche avere un segno. E la Madonna risponde: continuate a venire qui ogni mese, in ottobre vi dirò chi sono e che cosa voglio e compirò un miracolo affinché tutti possano credere. Allora, perseveranza, continuate a venire qui ogni mese, perseveranza. Il dono della perseveranza lo chiediamo noi, il dono della perseveranza finale lo chiediamo noi, il dono della perseveranza nelle promesse battesimali le abbiamo mantenute, le stiamo mantenendo, cosa stiamo combinando? In ottobre vi dirò chi sono. Allora, poteva dire sono, no, pazienza, calma, no, praticamente in ottobre te lo dico, quando sarà il momento giusto per dirtelo, per cui non avere fretta, i tempi li conosco io, no? In ottobre vi dirò chi sono, poteva dirglielo subito, no, in ottobre, ci vuole pazienza, ma io ho fatto le preghiere e la Madonna non mi ascolta. No, sei tu che non ascolti la Madonna, no, la Madonna ci sente bene, non ha bisogno di apparecchi auricolari, ci sente bene. Per cui io prego, lei non mi dà retta, no, dirà sta attento. Io devo vedere la tua perseveranza. Tu devi continuare finché otterrai, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, insisti, per cui ottobre vi dirò chi sono e cosa voglio e compierò un miracolo affinché tutti possano credere. Ma quando è che lo compie il miracolo? Alla fine. Pertanto tu hai pregato un po' e non hai ottenuto e già dice no, non prego più, prega tu per me perché a me la Madonna non mi ascolta. Ma cosa stai dicendo? Ma vuoi offendere la Madonna? Gli dei della sorda, gli dei della mamma dal cuore duro. Ma come fai a dire queste cose? Stai attento a quello che dici, non offendere la Madonna che ci sente bene, è tua mamma e ti ama di un amore che tu non puoi neanche immaginare. Si è offerta ai piedi della croce, vero, ed è corredentrice, ecco, ha patito la passione di suo figlio per amore nostro e ci ha accolti anche come figli, per cui non dire più la Madonna non mi ascolta, sei tu che non ascolti la Madonna. Qui ho fatto alcune domande in favore di alcune persone che però non mi ricordo. Ciò che ricordo è che la signora disse che era necessario per quelle persone dire il rosario per ottenere le grazie durante l'anno. Per cui queste chiedono, bene, vedi cosa dice la Madonna? Insisti, che continuino a dire il rosario perché io vedrò quanta fede avranno, quanto sacrificio offriranno, come insisteranno per ottenere quello che chiedono, per cui che recitino il rosario, ecco, per ottenere le grazie durante l'anno, per cui passano 365 giorni se va bene e per certuni ce ne vogliono anche il doppio, anche il triplo e anche di più. E continuò. Sacrificatevi per i peccatori, dite spesso, specialmente quando compite qualche sacrificio. Gesù, questo è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Queste cose qui le ha dette ai pastorelli, ma vedete che le ha dette anche a noi. Però noi quando facciamo qualche sacrificio, quando abbiamo qualche croce, quando abbiamo qualche sofferenza, sia fisica che morale, è vero? Noi l'abbiamo detto, dite spesso, specialmente quando compite, Gesù, questo è per vostro amore, per la conversione dei poveri peccatori in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Quando noi diciamo queste parole, noi diciamo, ah sì, lo diciamo per i poveri peccatori, stai attento perché tra quei peccatori ci sei dentro anche tu, che non pensi di essere San Michele Arcangelo tu quando preghi per la conversione dei poveri peccatori. Per cui, devi dire, l'offro e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Allora, io offro in espiazione dei miei peccati, anche quelli dei miei fratelli, ecco, per la conversione dei poveri peccatori. Però se io vedo i peccatori che sono più là in giù in basso, vero? E io mi sento già meglio di loro, già la mia preghiera, diciamo, vale poco. Perché? Perché sono un presuntuoso. Penso che i peccatori siano gli altri, mica io. E che i peccati commessi contro il cuore immacolato li abbiano commessi soltanto gli altri, ma io mai. Allora, dicendo queste parole, la signora aprì le mani, come aveva fatto durante i due mesi precedenti. La luce proveniente da esse, lei è la donna vestita di sole, per cui sentite un po', la luce proveniente da esse sembrava penetrare la terra, e vedemmo un mare di fuoco. Ora, pensate un po', dalle sue mani esce una luce che penetra la terra. Allora io devo subito dire, Madonnina mia, penetra la terra? Ma penetra il mio cuore, per carità, ti prego, ti supplico, penetra il mio cuore, illumina il mio cuore, illumina la mia mente, penetrami con la luce. Perché io, la mia fede è molto discutibile. Ho bisogno di luce. Allora, vedete, ha penetrato la terra, no? E non ha ancora penetrato il mio cuore, poverino. Ma capisci? Ma vi rendete conto? Quando noi leggiamo, ah, io l'ho letto quel libro, no, tu lo leggi un'altra volta e non hai capito un bel niente, perché continui a leggere ma non capisci niente. Hai bisogno della luce per comprendere quello che leggi, perché leggi ma non capisci. Credi di aver capito, ma siccome come vivi si capisce che non hai capito niente oppure non vuoi capire. Allora, vediamo un mare di fuoco. Immersi in questo fuoco, allora, se non vedete, è la terra, e vedemmo un mare di fuoco. Immersi in questo fuoco c'erano demoni e anime che sembravano tizzoni trasparenti, alcuni neri o bronzei in forme umane, portati intorno dalle fiamme che uscivano da essi insieme a nuvole di fumo. Io penso, ecco, se adesso è l'estate, vogliamo abbronzarci, sentite qua, vero? Questi erano neri e bronzei, no? Perché erano abbronzati per bene, stiamo attenti a come ci vestiamo, stiamo attenti perché offendiamo il cuore immacolato di Maria. Ecco, il nostro modo di vestire, insisto su queste cose perché non le dice più nessuno queste cose, allora, bene, dalle fiamme c'è un volo di fumo. Allora, pensate un po', vedere un mare di fuoco con dentro queste creature, ci sono angeli ribelli che sono diventati neri o di fuoco, erano di luce e sono diventati neri, bronzei e di fuoco. Ecco, anime che invece che dare retta a Gesù Cristo e alla Madonna hanno dato retta al demonio e naturalmente come Gesù ha detto vado a prepararvi un posto all'ascensione, e il demonio ha detto vado a prepararvi un posto nella discensione, cioè praticamente quelli che ascoltano me finiranno a casa mia, visto che Gesù va a preparare un posto per quelli che lo hanno servito, io vado a preparare un posto per quelli che hanno servito me, cioè il demonio. Allora, pensate di questi tempi, c'è da morire. Cioè, io dico queste cose, sono qua, ma credetemi, lo dico con una sofferenza nel cuore, perché è dal 72 che vengo qua, e diciamo a forza di dai e dai diciamo credo di aver capito qualcosa e per quello sono ancora qua e diciamo non mi faccio riempire la testa da un miliardo di notizie e di messaggi perché qui ce ne sono pochi e sono sufficienti per dire mi basta, ecco, io voglio andare, di dove venite bella signora? Vengo dal cielo e io andrò in cielo? Ecco, adesso fa vedere l'inferno, per cui dobbiamo domandarci, io andrò in cielo? Non è mica certo che tu finisca in cielo, perché devi dire, potresti anche cambiare, pensate quanti cristiani sono diventati testimoni di Geova, per esempio, quanti cristiani sono protestanti, sono tutte queste sette, quanti battezzati anche sono diventati nemici della Chiesa, quanti cristiani danno scandalo, quanti eretici, ma vi rendete conto? Allora noi dobbiamo sempre domandarci, ma io mi salverò? Padre Pio chiedeva preghiere per ottenere il dono della perseveranza finale. Padre Pio, capite, che si confessava tutti i giorni, parlava con Gesù, la Madonna, San Francesco, San Michele, tutti i santi, l'angelo custode, ma considerando la santità di Dio e la miseria umana, diceva pregate per la mia perseveranza finale. Era un atto di umiltà che però noi non ce l'abbiamo perché chi è che prega per la perseveranza? Essi cadevano da tutte le parti, proprio come le scintille cadono dai grandi fuochi. Immaginate le faville, le scintille, i grandi fuochi quanti sono? Altro che sono pochi, non c'è nessuno. Questi sono dei delinquenti dello spirito, quelli che dicono che l'inferno non esiste e che il demonio non esiste, sono delinquenti dello spirito. Ora, leggere, come le scintille che hanno... Dunque, leggere, oscillanti tra grida di dolore e di disperazione, che ci atterrirono fino a farci tremare di paura. Voi pensate, questi tre bambini che tremavano dalla paura, e la Madonna oggi l'avrebbero messa in galera, perché non si deve fare queste cose con i bambini, capite? Noi si possono vedere tutte le porcherie di questo mondo, ma guai parlare dell'inferno, perché non si deve. Addirittura dicono che non esiste, e invece esiste, come esiste. E quelli che non ci credono ci finiranno dentro. L'ha detto Gesù a Santa Faustina Kowalska, vero? L'apostola della misericordia. Per cui quelli che vanno all'inferno sono quelli che non ci credono, in particolare, no? Allora, fino a farci tremare di paura. I demoni potevano essere distinti dalla loro somiglianza a orribili, ripugnanti e sconosciuti animali, incandescenti come carboni accesi. Poveri bambini. E la Madonna, la pedagogia della regina, cioè della sede della sapienza, della regina del cielo, della madre di Dio, sarebbe denunciata dai... Stavo dicendo un titolo di coloro che se lo meriterebbero, ma non lo dico, perché sono qua a Fatima, per cui ma mi darebbe voglia proprio di dirlo. Allora, questi praticamente pensa che è superbia, no? Cioè contestare la madre Dio, la sede della sapienza, no? Ma questi qua, che sono la sede della stupidità, no? Addirittura guai se parli di queste cose, ecco, la sede della stupidità, questo sì che lo posso dire, anzi l'ho detto. Atterriti e come per supplicare aiuto alzammo gli occhi verso Nostra Signora, la quale ci disse con gentilezza ma anche con tristezza: avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori? Al fine di salvarli, Dio desidera di stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se farete quanto vi ho detto, molti si salveranno e ci sarà la pace. Però la pace non c'è stata, perché non abbiamo fatto niente di quello che ci ha chiesto. Avete visto l'inferno, dove vanno gli anni dei poveri peccatori? Allora, all'inferno, ecco, ma però dice che, lo disse con gentilezza ma anche con tristezza, cioè la madre, la Madonna, è madre anche di quelli che vanno all'inferno. Immaginate una madre, voi siete madri, pensate se i vostri figli andranno all'inferno, se vostro marito finirà all'inferno, se il vostro parroco finirà all'inferno, ma voi siete tristi o siete allegre e spensierate? Avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori? Allora, capite? Cioè, quando uno legge, deve stare attento a quello che legge. Vedete quante notizie vengono fuori per noi, ma perché sennò, se erano questioni che riguardavano solo loro, potevano tenersele loro e a noi non servivano. Invece servono, e come servono? Vedete, siamo arrivati al tempo in cui tutte queste notizie oggi vengono contestate, nonostante i bambini siano santi, proclamati dalla Chiesa. Per cui, possibile... Cioè, coloro che sono santi dicono queste cose, coloro che non sono santi dicono il contrario. Allora voi chi ascoltate, i santi o coloro che non sono santi dicono il contrario dei santi? Al fine di salvarli, Dio desidera stabilire nel mondo la devozione del cuore immacolato. Ma l'abbiamo fatta? Non l'abbiamo fatta. Se farete quanto vi ho detto, molti si salveranno e ci sarà la pace. Allora, se farete. Per cui c'è una condizione. Se farete quanto vi ho detto, molti, ecco, ma in realtà i bambini, loro l'hanno fatto e hanno salvato tante anime, e difatti il Portogallo non è entrato in guerra, neanche a farla apposta, vedi la Madonna, per cui ha detto molti si salveranno e ne hanno salvati molti e ci sarà la pace, capito? Allora, loro hanno avuto la pace, noi invece non l'abbiamo avuta, perché non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, capite? La disobbedienza. La guerra finirà, Ma se gli uomini non cesseranno di offendere Dio, scoppierà un'altra e più terribile guerra durante il pontificato di Pio XI, per cui già ti preannuncia anche il nome del Papa, pensa un po', già ti dice cosa accadrà, no? Ed è accaduta, ed è successo, è accaduto, e ancora non è servita a nulla perché noi siamo diventati peggio di prima e ancora oggi andiamo galoppando verso la rovina. Quando vedrete che una notte si illuminerà di una luce sconosciuta, sappiate che quello è il segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi crimini, per cui il mondo con i suoi crimini fisici e spirituali, criminali. Gli uomini sono dei criminali a tutti i livelli. Pensate alle leggi che hanno fatto da criminali per ammazzare la gente, adesso addirittura vogliamo ammazzare anche i vecchi. Allora, e se i bambini non sono del tutto sani li ammazziamo, per cui criminali, ma che razza, noi siamo una generazione di criminali votati per essere criminali e ancora non ci pentiamo e ci vantiamo di ciò di cui dovremmo vergognarci e lavare la terra di lacrime, sciagurati che siamo. Con la guerra, dice, sarà castigata i suoi crimini con la guerra, con la fame, con la persecuzione della Chiesa e del Santo Padre. Vabbè, diciamo, vengono perseguitati i santi padri che si oppongono al male, perché se non si oppongono al male non sono manco perseguitati, saranno perseguitati da qualcun altro. Per impedire ciò io verrò a chiedere la consacrazione della Russia, per cui per impedire vengo a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. L'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto. E voi pensate, il comunismo ce l'abbiamo ancora. Qui in Italia abbiamo i cattocomunisti, capite? Per cui in Russia magari non ci sono più, ma noi li abbiamo, siamo ancora peggio di loro. Allora, loro costruiscono le chiese e non permettono che si costruiscano moschee, noi invece diamo le chiese perché diventino moschee, perché siamo più intelligenti. Allora, cosa volete fare? È uno sfacelo, no? E la comunione riparatrice nei primi sabati, ma non se ne parla proprio, ma noi siamo ingannati, praticamente tutti salvi, noi praticamente ascoltiamo i messaggi di Martin Lutero, capite che siamo dei disgraziati. Se i miei desideri saranno soddisfatti, la Russia si convertirà e regnerà la pace. Eccolo qua. Allora, pensate quanti morti ha fatto, i nazisti ne hanno fatti tanti, i comunisti ne hanno fatti 10 volte di più, hanno fatto milioni di morti. Se no, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, e difatti abbiamo i cattocomunisti, no? Anche oggi continuiamo a parlare di cose, accoglienze, cose varie, ma praticamente andiamo solo in orizzontale, niente in verticale, causando guerra e persecuzione alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire e molte nazioni scompariranno. Sono anche scomparse, ma dovranno scomparire anche delle altre nazioni, per cui capite che cosa ci stiamo meritando, il diploma di scellerati, disgraziati, superbi. Ma alla fine del mio cuore, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ma alla fine, e quando è alla fine, vedete, Fatima parte da là e arriva fino alla fine, il trionfo, per cui c'è tutto dentro qua, non serve cercare altro. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà, ma bisogna fare quelle cose là che non le abbiamo ancora fatte. Il Santo Padre consacrerà la Russia a me ed essa si convertirà, e un periodo di pace sarà concesso al mondo. In Portogallo si conserverà sempre il dogma, ma guarda te che strano, il dogma della fede. Ma tu pensa che loro non sanno neanche cosa vuol dire il dogma, no? I bambini non sanno cosa vuol dire dogma. Lei ricorda quello che la Madonna ha detto e parla, il Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede. Oggi stiamo attaccando i dogmi, capite? Per chi non l'ha capito, state attenti a questa parola. si conserverà il dogma della fede, quella vera, quella cattolica, apostolica romana. Non dire questo a nessuno, puoi dirlo a Francesco, però a nessun altro, è un segreto. Quando recitate il rosario, dopo ogni mistero dite, Gesù mio, perdonateci, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della vostra misericordia. Allora, vedete, il mese in cui ha fatto vedere l'inferno ha insegnato questa giaculatoria che praticamente, se voi ascoltate, non in tutti i santuari viene recitata questa preghiera, e anche Radio Vaticana, quando trasmette il rosario, non lo dice, ma guarda un po', ma guarda un po', ma guarda un po'. Praticamente, quando recitate il rosario, dopo ogni mistero dite, niente, ribelli, noi non lo diciamo, va bene, Gesù mio, perdona le nostre colpe, ma bisogna dirlo con fede però. Seguì un breve silenzio, poi chiesi, c'è ancora qualche cosa che volete da me? No, per oggi non voglio più nulla da te. E come nelle precedenti apparizioni, ella cominciò a salire in direzione dell'Oriente, finché scomparve nell'immensità dello spazio. E pensate che loro vedevano i bambini, cioè loro vedevano la Madonna, i bambini vedevano la Madonna, però la gente che stava là vedeva solo i bambini che parlava, Lucia che parlava con qualcuno che non si vedeva. Però la Madonna, così dolce, così amabile, dicono che lei passava verso Oriente, perché poi i bambini si giravano e guardavano verso Oriente seguendo la scia, diciamo così, seguendo il percorso della Madonna. Allora anche la gente guardava e vedeva che dove passava la Madonna, praticamente i rami degli alberi si piegavano, pensa un po', la regina del cielo e della terra, no? Mostrato perfino gli alberi che hanno la testa di legno si piegano. Noi invece che siamo uomini, fate immagine e somiglianza di Dio, non ci pieghiamo. Dopo 100 anni non abbiamo ancora fatto quello che ci ha chiesto. Anna, io non so se posso andare avanti, perché naturalmente ce n'è qui da dire, sapete. Mi tocca parlare, magari dici tu, sei la Fatima, sei acceso dallo zelo di Fatima e spari senza pietà. Ma gli eretici, no? Gli scandalosi sparano senza pietà e io devo fermarmi? No, io parlo, perché la Madonna del Buon Consiglio vuole che si sappiano queste cose. Allora, pensate un po', Lucia ci pone innanzi ad una descrizione infernale della sua esperienza dell'inferno. Con una sola pennellata ci ha dato la panoramica di una delle più terrificanti visioni che i mistici ci hanno lasciato di quel luogo dove esservi entrati, dopo averlo provato per riparare al nostro posto alle nostre colpe, per ricordarci che l'inferno esiste e può essere anche per noi. Chi è sicuro di noi di raggiungere il cielo? Ah, non si sa mica, eh. Io tutti i giorni prego, personalmente, prego per tutti coloro che sono a rischio di perdizione, in primis i sacerdoti, i miei familiari e io stesso, perché, ma chi credo di essere io? Per cui dico, Signore, ti prego, ti supplico, donami la perseveranza finale, perché io non mi fido di me, ma mi fido solo di te e della Madonna. Per cui queste preghiere qua, questi presuntuosi, non la fanno mai, perché sono tutti convinti di andare in paradiso senza meriti, ingannati, ingannati, ingannati. Allora, se Fatima è un discorso destinato a noi di oggi, qui abbiamo la lezione più macabra. Anche per noi, super abituati alle stragi, voi pensate a quella apocalittica di Hiroshima, ai campi di concentramento, ai martiri, ai deportati, alle torture politiche, ai genocidi, alla strage di innocenti, di popoli e via, ma quante cose, non, diciamo ne dico la metà perché ce n'è più del doppio, no? Lucia, da quel riflesso che la investe uscendo dalle mani della signora, nelle precedenti apparizioni aveva visto, cioè sperimentato, vero, la Trinità, il cuore immacolato e ora anche l'inferno, e così lo descrive, lo grida a tutti. Certamente questa è la voce più sorprendente di Fatima al nostro secolo infernale, ma come ci sta bene il secolo infernale? Non potevate nascere in un secolo peggiore, dice Padre Pio, no? Ma sentite un po', Paolo VI dice oggi praticamente non se ne parla neanche più dell'inferno, per cui oggi questo argomento appartiene al campo del dissenso, non se ne parla quasi mai, lamentava il Santo Padre Paolo VI. Non è più un tema inserito nella mentalità cristiana. Col cambiamento di psicologia e di costume in corso è nata una certa allergia e un atteggiamento di incompatibilità al concetto di inferno castigo, di inferno coi demoni e col fuoco. Dio oggi si vuole vederlo solo misericordioso e non anche giusto giudice. Così è. Tutti abbiamo assistito al putiferio scatenato da organizzazioni e stampa atea e laica quando un anno fa, cioè qualche anno fa, il Papa, quando ha parlato dell'inferno, mamma mia, Corriere della Sera, tutti questi giornali che sono tutti catto comunisti, se sono catto non lo so, ma comunisti sicuramente. Allora cosa fa? Uno scandalo, il Papa è medievale, ancora quelle storie là, che vergogna. Cioè i media volevano far vergognare il Papa perché ha parlato dell'inferno, ma vi rendete conto dove siamo arrivati? Ma vi rendete conto? Anche i produttori di teologia di oggi spesso sono deliranti, ha detto sempre il Papa, ha detto che sono deliranti, per cui pensate un po', il Papa ha detto che questi produttori di teologia di oggi sono deliranti, capite? Il Papa ha detto che sono deliranti. Spesso scrivono sull'inferno che è uno stato immanente, un'amarezza derivante dall'uomo che si stacca da Dio, quindi escludono globalmente castigo, eternità, fuoco, demonio. Stando alla dottrina classica, questa è eresia, siamo nell'era degli eretici. Purtroppo però è ormai acquisita, divulgata anche dalle nostre riviste, nel senso, voi pensate, Famiglia Cristiana, fosse cristiana, una volta, ma adesso ci sarà il fondatore, vero, Don Alberione, vero, beato, che si rivolta, non dico, sarà là che è in paradiso, ma gli tocca piangere, dice, ma guarda te cosa ho fatto io, e guarda questi, praticamente qui non c'è, qual è il punto della situazione? È l'infedeltà. Oggi ci si sposa, si è infedeli, si pianta la moglie, il marito, no? Si divorzia, ci si separa, no? I fondatori hanno fondato e i figli cosa fanno? Praticamente divorziano dal fondatore, si separano dal pensiero del fondatore, eccetera, eccetera. Invece Fatima dice che l'inferno c'è e basta, no? Perché ci sono tante apparizioni, ma Fatima è una bomba, perché le dice chiare, poche chiare, nessuno può dire io non ho capito cosa voleva dire. È uno dei punti più espliciti del messaggio dei tre pastorelli che dopo averlo visto ci dicono è un mare di fuoco, di fiamme che dai demoni, dalle anime escono come nuvoli di fumo. Inutile aggiungere che questa esperienza è in perfetta linea con il credo, con il nostro credo, no? Ma anche del Papa Paolo VI, che ha insegnato che l'inferno c'è e col Vangelo che dice Gesù: via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per i diavoli e i suoi angeli. Adesso cosa facciamo? Cancelliamo. Cosa, ma pensate dove siamo arrivati a dire che gli evangelisti non avevano il registratore, ma capite, ma cosa bisogna fare con queste persone? Preghiamo che non vadano a finire all'inferno, visto che non ci credono, no? Lucia dice che ha visto l'inferno, dice: vedemmo i demoni e le anime come se fossero bragiardini trasparenti e nere, color bronzo, con lineamenti umani che fluttuavano nell'incendio, sollevate dalle fiamme, che da loro stesse uscivano con nuvole di fumo, ricadevano da tutte le parti, simili al cader di faville nei grandi incendi, senza né peso né equilibrio, tra grido e gemiti di dolore e di disperazione, che facevano orrore e tremare di spavento. I demoni si distinguevano per il lineamento orribile, schifosi di animali. Ma voi capite, noi intanto facciamo gli schifosi sulla terra, no? E poi andiamo a fare gli schifosi all'inferno. I peccati della carne sono quelli che mandano più anima all'inferno. Vi rendete conto dove siamo? Ma i cristiani non possono essere tiepidi, devono essere accesi d'amore per le anime, per Dio e per la Madonna, che sono figli suoi, vedere tutti questi qua che vanno all'inferno, peccati della carne. Ma oggigiorno addirittura sembra che sia un peccato non fare i peccati della carne. I demoni si distinguevano per il lineamento orribile, schifosi, di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni accesi. Spaventati e come per invocare soccorso alziamo gli occhi verso la Signora, che ci disse con bontà e con tristezza: avete visto l'inferno? Ma sapete quante cose? L'inferno esiste, ci vanno i peccatori ostinati nella colpa, morti senza pentirsi. Vi sono due pene in questo carcere senza fine: la privazione di Dio e la sofferenza che colpiscono i sensi, vista, udito, la carne, eccetera. E tutto questo è per sempre. Qui la vista, gli occhi, cosa li usi per guardare le porcherie? Cosa li usi a fare quegli occhi? Perché non li usi per guardare il crocifisso e dire: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco d'inferno. L'udito, ma quante cose ascoltiamo e crediamo, e la carne, è vero, i sensi, qui si patisce tutto ciò. Anna, io non lo so, mi fermo però, perché vorrei andare avanti, no?
Ma io sono
mi spiace.
Catturata in questo ascolto, davvero. No, è utile.
Ma perché vedi, noi siamo specializzati nel annacquare,
sì,
vero? Ma possibilmente anche per nascondere, cioè, ma praticamente, altro che cristiani, il cristiano è un seguace di Cristo, è uno che segue Cristo e segue quello che è Gesù Cristo, lampada, passi la tua parola. Tu rinneghi la parola di Dio, rinneghi la lampada, i tuoi passi, e tu andrai a finire male, perché non vuoi seguire il cammino di Gesù Cristo. Lampada dei miei passi è la tua parola, non la mia parola, la tua parola. E allora, lampada dei miei passi. Ma dove sono queste lampade? Ma cosa ne abbiamo fatto di queste lampade? Dove sono finite queste lampade? Noi abbiamo il LED, non ci servono più le lampade, abbiamo la televisione, abbiamo l'internet, l'infernet, abbiamo tutto. Tutto quello che serve per non vedere dove mettiamo i piedi, se stiamo seguendo Gesù Cristo. Cioè, lampada ai miei passi significa questo, no? Io devo vedere dove metto i piedi, devo seguire le orme di Gesù Cristo. Le orme di Gesù Cristo, ogni passo, escono dalle sue stimate dei piedi una goccia di sangue, per cui prendi la tua croce e seguimi. Allora io dico: guarda, Gesù sta spandendo sangue. Se anch'io perdo sangue, vuol dire che, diciamo, sto seguendo Gesù Cristo, perché io sono corpo mistico suo, lo spande lui, devo spanderlo anch'io. Ma nonostante i milioni, milioni, milioni di martiri che ha fatto il comunismo e il nazismo. Noi ne abbiamo fatti più di loro, perché adesso con gli aborti, vero, e con tutte queste pillole scellerate, noi praticamente abbiamo superato tutti. E che cosa ci aspettiamo? Che cosa ci aspettiamo? A buon mercato, illusi, costerà caro, anche perché i cristiani, i cosiddetti cristiani, tiepidi, non fanno niente per i poveri peccatori, per cui non offrono sacrifici per i propri peccati e per quelli dei fratelli, non pregano per i sacerdoti che rischiano molto di più di noi, perché addirittura tacciono, se non parlerete voi parleranno le pietre, e oggi parlano più i laici che i preti, purtroppo le pietre parlano, eh? Allora, non potevo resistere, Anna, perché sono qua a Fatima, di cosa devo parlare? Non voglio occultare ciò che qui è accaduto, e siccome sono proprio qua dove queste cose sono accadute, viste, ecco, e insegnate, cosa devo fare? Devo fare anch'io colui che fa finta di non vedere, e di non sentire, e di non parlare, dirà: bravo Claudio, no, sei venuto qua e hai parlato di altre cose. No, io sto discorso non me lo voglio far sentire dire, per cui l'ho detto per tutti voi, cari amici radioascoltatori, il Signore vi benedica, ma soprattutto vi dia uno scossone, ci dia uno scossone, a me l'ha dato lo scossone, come l'ha dato ai bambini che hanno ottenuto, ecco, che non si perdesse il dogma della fede, e noi l'abbiamo perso, ecco, e non entrassimo in guerra, e noi abbiamo la guerra contro i nostri figli, abbiamo una guerra spirituale, poi non sappiamo che cosa potrà ancora accadere, ma certamente non aspettiamoci dolcetti. Ecco, allora a sto punto però io chiedo una pausa musicale, che chiaramente sarà un canto di Fatima, sì.
Certamente.
Allora, ci sentiamo a poco allora, perché sì. Poi lascio a te, Anna, la parola. Io veramente mi sento così anche infiammato, perché dico: ma sono venuto qua a far che cosa? Guardare il campanile?
No.
Sarei un vigliacco, perché vengo qua e faccio finta di non aver visto, di non aver capito, di non aver sentito. La Madonna dirà: oh, con tutte le volte che sei venuto ancora non gridi? Grida! E io grido.
Hai fatto bene, distrutti.
E ne avrei da dire ancora,
troppi, sì,
ne avrei da dire, sapete, ma mi fermo qua, perché se non vogliamo andare all'inferno, dobbiamo fare di tutto per andare in paradiso.
Giustamente, certo. Quindi allora, tra poco, sì.
Sì, tra poco.
Ave Maria.
Ave Maria.
Oh,
Bene, possiamo riprendere allora la nostra conversazione, Anna, e diciamo il profeta Osea, no? Io diciamo, non so se vuoi leggerlo, ma
sì.
Diciamo soltanto il testo però.
Va bene, sì.
Sì. Due parole che si collegano ancora con Fatima alla fine. No?
Sì, certo, sì. Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio. Poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani. Perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra. Faranno rivivere il grano. Fioriranno come le vigne. Saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim. Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, che ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
Cari miei, cose terribili. Allora, pensate un po', questa lettura, ecco, ci mostra come il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Per cui dice, torna dunque Israele al Signore, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ecco, Assur non ci salverà. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Ecco, ma però dovremmo anche pregare come hanno fatto loro, vero? Israele fiorirà come un Libano, metterà radici. Dice, ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano. Che cosa ho ancora in comune con gli idoli a Efraim? Io li esaudisco e veglio su di lui, io sono come un cipresso sempreverde. Chi è saggio comprenda queste cose. Ecco qua, vorremmo sapere dove sono i saggi. Chi è saggio comprenda queste cose, ma chi è che le capisce queste cose? Dove sono i saggi? Chi ha intelligenza le comprenda, ma gli intelligenti dove sono? Non abbiamo ancora capito dopo 100 anni. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Ecco, per cui adesso i malvagi, che praticamente inciampano proprio su queste cose qua, ma io una cosa terribile, sapete, io so soltanto questo, che mi piacerebbe, magari lo leggo dopo, lo devo trovare, perché c'è un pensiero di San Giovanni Crisostomo che dice delle cose eccolo qua, sentite qua. San Giovanni Crisostomo, che significa bocca d'oro, San Giovanni Crisostomo sulla santa ira, state attenti, soltanto colui che si arrabbia senza motivo è colpevole, chi si adira per un motivo giusto non incorre in nessuna colpa, poiché se mancasse la collera, non progredirebbe la conoscenza di Dio. I giudizi non avrebbero consistenza ed i crimini non sarebbero repressi. Ed ancor più, chi non si incollerisce quando lo esige la ragione, commette un peccato grave, poiché la pazienza non regolata dalla ragione propaga i vizi, favorisce le negligenze e porta al male, non soltanto i cattivi, ma soprattutto i buoni. San Giovanni Crisostomo, e questo qua stampiamocelo bene in testa, capito? Per cui adirarsi per un giusto motivo non è peccato, e adirarsi per cose che non hanno motivo, allora sì che, diciamo, sei colpevole. Ma in questo caso, quando uno è vero ed è addirato per quello che succede, fa solo il suo dovere da buon cristiano. Bene, Anna, basta, perché dice Claudio, adesso basta. C'è anche il Salmo, ma alla fine, se c'è posto, se no pazienza.
Va bene, allora passiamo al Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli, ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio. E i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere la città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Passo alla lettura del commento di Don Dolindo. Il discorso di Gesù assume in questo punto un'elevatezza così sublime, così fuori dai poveri pensieri umani, che l'anima sente il bisogno di adottare profondamente la divina sapienza che si rivela. Un uomo, un organizzatore, un genio, un potente monarca non avrebbe potuto parlare così. Solo un Dio che vede tutto, che domina tutto, che parla per infinito amore, poteva proporre ai ministri del suo regno un programma così opposto alle vedute e alle aspirazioni umane, così poco lusinghiero per la vita materiale e nello stesso tempo così ricco di dolcissima carità. I re della terra mandano alla conquista i loro soldati, incitandoli alla vittoria, con l'esaltare la loro forza militare o col prospettare la debolezza del nemico. Gesù Cristo invece dice ai suoi: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Una guerra impari tra una pecora e un lupo, eppure una guerra vittoriosa, perché la pecorella confida sulla forza del suo pastore divino. La mansuetudine, la dolcezza, la bontà combattono contro la ferocia, la perversità, l'irruenza e la forza brutale e vincono. È un frutto di potenza divina, è l'incrollabile argomento storico della divinità nell'azione della Chiesa nel mondo. Lupi erano i pagani, lupi i barbari, lupi i musulmani, lupi i rivoluzionari apostati, lupi voracissimi, sono i comunisti bestiali. E la Chiesa, ciò nonostante, ha sempre vinto e vincerà anche quest'ardua prova moderna, che non ha l'eguale nella storia. Gesù Cristo esige dai suoi la prudenza del serpente, cioè sapersi insinuare nelle anime senza fragore esterno, e la semplicità della colomba, cioè il non ricorrere ad espedienti umani, ma avanzare con la luminosa semplicità della verità. Il serpente cammina senza rumore, si nasconde nell'appressarsi del pericolo, si avvoltola e si impicciolisce, quasi per offrire minore bersaglio. È un animale accorto che nella Genesi è chiamato più astuto degli altri. È il tipo del tentatore. Gesù vuole che la verità si insinui con accortezza, senza ostentazioni inutili, senza offrire soverchio bersaglio all'impietà che ha in mano la forza, opponendo alla tentazione diabolica fondata su di un falso ragionamento, la persuasione della verità, fondata sulla ragione e sulla grazia. Vuole la semplicità della colomba, cioè la mancanza di astuzie nell'apostolato, l'andare diritto allo scopo, il cercare le anime con purissima intenzione e con grande carità. L'apostolato al quale invita i suoi cari apostoli non ha prospettiva di trionfi terreni, no. Non può avere come frutto un regno di gloria. Ha invece come ambiente naturale quasi l'opposizione degli uomini e le persecuzioni. Ed è una prospettiva che non lusinga la natura. E perciò spinge l'anima a cercare Dio solo e ad operare per Dio solo. Gesù annunzia e profetizza quello che attende un apostolo. Citazioni e comparsi innanzi ai tribunali, flagellazioni e castighi, ingiurie e contumelie, ma questo stesso renderà più forte la voce dell'apostolo e gli darà modo di predicare la verità e renderne testimonianza anche là dove non sarebbe mai penetrata. Egli non deve preoccuparsi delle risposte da dare, non deve temere, ma confidando in Dio e nei lumi dello Spirito Santo deve rispondere quello che internamente gli sarà suggerito. Dio, come padre amorosissimo, lo assisterà, lo guiderà, lo illuminerà e confonderà l'orgogliosa tracotanza dei perversi. Questa speciale assistenza divina, data ai confessori e ai martiri della fede, si è constatata sempre nella Chiesa Cattolica ed è un argomento bellissimo della realtà divina di fronte alla superbia umana. E persino i fanciulli e le fanciulle confondono i persecutori, come si è visto nei gloriosissimi martiri della Spagna e del Messico. I persecutori hanno dovuto tacere e confessare con i fatti la loro inferiorità dinanzi agli eroi purissimi della fede. Ma c'è di più nella vita di un apostolo. Le persecuzioni non gli sono mosse solo dai pubblici poteri, ma persino dai più cari parenti, dai fratelli, dai genitori, dai medesimi figli. E chi cerca il bene e la vita eterna di tutti sarà in odio a tutti, quasi fosse un nemico del pubblico bene. È la nota più penosa questa delle persecuzioni, poiché niente angoscia di più quanto l'incomprensione dei propri parenti e niente tormenta di più quanto il vederli nel pericolo dell'eterna perdizione. Anche questo è stato sperimentato nella storia delle persecuzioni ed è tuttora sperimentato. Il cristiano è naturalmente oggetto di feroci aggressioni e di ingiustissime lotte. Spesso nelle opere più comuni di zelo si incontra la fiera opposizione dei propri parenti e bisogna usare molta prudenza per superarla, conservando intatte le esigenze del Santo Apostolato Cattolico. Gesù Cristo non vuole che si affrontino inutilmente le opposizioni e i pericoli, perché non esorta alla pazienza nelle persecuzioni, quasi per ostentare un eroismo umano. Vuole la fortezza nella prova e l'umiltà nella stessa fortezza, indulgendo alla umana debolezza che non sempre sente la forza di affrontare i pericoli. Perciò esorta i suoi apostoli e per essi tutti a fuggire in un'altra città quando sono perseguitati e di allargare così sotto l'uragano stesso della persecuzione la diffusione della buona novella. Egli parla direttamente ai suoi apostoli, che dopo la sua morte si sarebbero visti costretti a nascondersi, ed accennando alle difficoltà dell'evangelizzazione di Israele, dice loro che non termineranno di annunziare il Vangelo alla loro nazione prima che venga il Figlio dell'uomo, cioè prima della fine del mondo. La prospettiva delle persecuzioni doveva essere penosa per l'umana debolezza e perciò Gesù Cristo confortò i suoi cari con il suo esempio. Egli è stato trattato e sarà trattato come faranno con loro gli uomini, anzi è stato vilipeso fino ad essere chiamato Belzebul, demonio. Egli va avanti nella via della croce e un suo discepolo deve essere contento di rassomigliargli. Perché un discepolo non può essere da più del maestro, né il servo più del padrone. Essi debbono annunziare la verità senza timore, pensando che si dovrà conoscere tutto quello che ha fatto il Signore per la sua gloria e che nel giorno del giudizio si conoscerà la verità e si saprà valutare la grandezza vera di chi l'ha accolta e l'ha praticata. I persecutori possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. E quindi, anziché aver timore di loro e tacere la verità, bisogna temere Dio che può perdere l'anima e il corpo nell'inferno. Queste parole di Gesù hanno suscitato l'eroismo dei martiri cristiani, i quali dinanzi ai tormenti più terribili non hanno esitato un momento ed hanno conservato tutta la sublime e placida fierezza del loro carattere cristiano. Le parole di Gesù Cristo hanno suscitato e suscitano sempre il più puro e il più forte degli eroismi, un eroismo senza ostentazione e senza alterigia, senza odio e senza violenza, grande nell'immolazione, nell'amore, nella bontà, nella placida e modesta bontà. Il mondo non ha conosciuto e non conoscerà nulla di più bello e di più luminoso. Ma non basta temere i malvagi. Gesù vuole nei suoi un pieno abbandono alla divina volontà, sapendo che tutto è disposto dal Signore per il nostro maggior bene e che nulla accade senza la sua permissione. Egli permette le persecuzioni per il nostro maggior bene e noi dobbiamo confessare il suo nome a fronte alta, innanzi a tutti, con le parole e con le opere, per non essere sconfessati da lui, dinanzi al Padre nel giorno del giudizio. Gesù parla dei maggiori cimenti ai quali saranno esposti i suoi cari e minaccia di non riconoscere innanzi al Padre chi non lo confesserà. Che cosa deve dire di quei poveri cristiani smidollati che lo rinnegano per un vilissimo rispetto umano? Non ci può essere conciliazione alcuna tra il mondo e Gesù, tra la verità e l'errore, fra il male e il bene. E per questo il Redentore proclama solennemente che non è venuto a mettere sulla terra la pace, ma la guerra. Anche se tra il padre e il figlio, la madre e la figlia, la nuora e la suocera, c'è divergenza di aspirazioni e di idee. Ed uno tira per il mondo e l'altro per il Cristo, essi sono irriconciliabili in questo. I suoi fedeli seguaci debbono aspettarsi la lotta, persino dai più intimi parenti, e debbono saper rinunziare anche agli affetti più cari per seguire la verità e il bene. Chi ama il padre e la madre, il figlio o la figlia più di Gesù Cristo, cioè contrastando al suo amore e alle sue massime, non è degno di lui, perché è impossibile conciliare un amore che si lega tutto alla terra e ne segue le degradazioni con un amore ineffabile che trae l'anima al cielo e la sublima nelle eterne aspirazioni. Solo un Dio poteva parlare così. Solo un amore ineffabilmente divino poteva attrarre e voler attrarre a sé tutte le anime. Solo il Redentore che porta la croce per salvare poteva invitare categoricamente i suoi seguaci a portare la croce per salvarsi. I mestatori lusingano le passioni ed anche quando esigono la separazione dalle persone più care non sanno dare in cambio l'amore, ma l'odio, la ribellione, il fanatismo, la crudeltà. Gesù Cristo esige l'amore pieno ed incondizionato, perché vuol dare l'amore pieno e generoso del suo cuore. Sottrae il suo seguace all'amore della carne quando gli è di impedimento alla vita dello spirito e lo trae appresso di sé sulla via del Calvario per incamminarlo sulla via dell'eterna gloria. È un programma meraviglioso. Non curare la vita presente per guadagnare la vita eterna. Non far caso alle miserie di un momento per conquistare le ricchezze eterne. È la vera sapienza, è il vero orizzonte di una vita eroica che solleva la creatura alle altezze eterne. In mezzo alle angustie della vita di prova che Gesù prospetta ai suoi apostoli e ai seguaci di tutto il mondo e di tutti i secoli, egli dà loro il conforto più bello, quasi identificandoli con la sua persona. Chi riceve con amore un suo discepolo riceve lui stesso, riceve Dio stesso, che riguarda fatto a sé quello che si fa alle sue creature predilette. Chi riceve un profeta come profeta, aiutandolo nel suo ministero, riceve la mercede del profeta, perché partecipa ai suoi meriti, e chi riceve un giusto, cioè un uomo santo, riceve la mercede che merita l'uomo di Dio per la stessa ragione. Un apostolo è profeta ed è giusto perché annunzia la verità e glorifica Dio con la sua vita santa. Chi lo riceve dunque, lo aiuta nei suoi lavori apostolici, partecipa ai suoi meriti e persino chi gli dà un bicchiere d'acqua fresca, riguardando l'apostolo come figura del Redentore, non perderà la sua mercede. Gesù sapeva bene di poter contare sull'amore che le anime avrebbero avuto per lui. Sapeva che in tutti i secoli, al solo suo nome, si sarebbero fatti più grandi sacrifici. Egli perciò vuole che si riguardi come lui stesso un suo apostolo e un suo sacerdote, e vuole che gli si faccia quello che si farebbe a lui stesso. Amen.
Amen. Mamma mia, Signore, misericordia. Cioè, altro che pizze, qui bisogna cibarsi della parola di Dio, veramente. Cioè, questo il Verbo che vuole incarnarsi in noi, e noi che prendiamo le pillole del giorno dopo, perché ci penseremo, adesso non ho tempo, per cui... E quando andrò in pensione, adesso c'ho da fare. Quelle sono le pillole del giorno dopo, no? Perché se continuiamo a rimandare la nostra conversione, no, ma praticamente il Signore è buono, perché non serve neanche che mi converta, perché lui comunque ha già pagato tutto, per cui non ci sono problemi. Ho scellerato pensiero. E vabbè, Anna, facciamo il salmo ancora, ci sta dentro quasi, vero?
Sì. Sì, sì. Dunque, il ritornello, la mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore. Insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Diciamo, non si potrà commentare tutto perché il tempo suona la campana. Dunque, la mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pensa quante parole inutili escono dalla mia bocca, no? Invece la mia bocca, Signore, proclami la tua lode, per cui... se io proclamo la lode del Signore, diciamo che mi si addolciranno le labbra, per cui non mi stancherò di proclamare la tua lode, oh Signore, perché lo meriti, perché il tuo amore infinito e io il mio grande dolore per averti offeso. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Vedi, per essere perdonati tu devi ammettere la tua iniquità e devi smetterla anche di compiere iniquità, no? Perché per avere la misericordia bisogna, ecco, ammettere i propri peccati e smettere di farli, no? Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Per cui è un salmo dell'umiltà, perché questo insiste, vero, è il profeta Davide, lavami tutto, per cui anche quello che io non vedo, lavami tutto dalla mia colpa, perché io so di aver fatto determinate cose, ma non le vedo tutte, perché sono anche cieco, fra l'altro, e allora lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro, purificami, oh Signore, cioè io mi rendo conto che sono sporco perché altrimenti non chiederei di essere purificato, ma come si fa a pensare di essere puri restando sporchi? Il Signore va bene così, no? Ma capite, proprio abbiamo perso l'intelligenza, chi ha intelligenza capisca, ma qui non capisce niente. Allora, tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Ora, tu sai i peccati che hai fatto, ma non li hai ancora confessati tutti. La sincerità, non fai neanche l'esame di coscienza, non ti interessa neanche di sapere cosa hai combinato, no? Quanti danni hai fatto. Allora, tu hai fatto i danni, viene il perito e ti dice qui ci sono X danni, l'assicurazione deve pagare perché ci sono dei danni vero riconosciuti dal perito, no? Allora, il perito dovrebbe essere il confessore, che è il perito che ti dice guarda, tu con la tua vita hai fatto tutti questi peccati qua, no? Per cui i danni che tu hai fatto costano, diciamo, tanto purgatorio, e se non ti converti ti costano anche l'inferno. Pensa un po', il perito, no? Chi è il perito? Allora, tu gradisci la sincerità nel mio intimo, Signore, dimmi quello che ho fatto, fammelo vedere, fammi piangere i miei peccati, no? Ecco, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza, ma nel segreto del cuore mi devi far vedere queste cose e capirle, no? Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, e ammetti che sei sporco, perché stai dicendo lavami che sarò più bianco della neve, ma vedi che devi ammettere che sei sporco, perché se tu fossi senza sporcizia non servirebbe lavarti. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, per cui crea in me, o Dio, un cuore puro che non ce l'ho. Rinnova in me uno spirito saldo che è ballerino il mio spirito, va di qua e di là, sono fedele a intermittenza. Basta una tentazione, la carne, il demonio, vero, il mondo, e subito mi trovo intrappolato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Cioè, riconoscendo che sono un cristiano ballerino, nel senso non che mi piace il ballo, ma praticamente sono di qua e sono di là, sono a intermittenza cristiano, dico non scacciarmi, Signore, non mi scacciare, io ammetto di essere così, non mi scacciare, meriterei, perché altrimenti non direi non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito, ecco, non lasciarmi, ecco, nel buio totale, ecco, se mi privi del tuo Santo Spirito, io sono nelle tenebre completo. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, non, cosa ha detto prima Don Dolindo, cosa ha detto? Smidollati, cristiani smidollati. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, non smidollato. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ah, che veramente, che mensa, vero? Questa è una mensa, non è una mensa eucaristica, è una mensa del Verbo. Ci siamo nutriti della verità. E questa, beati gli invitati alla mensa del Signore, non riguarda soltanto la mensa eucaristica, la mensa nutrirmi della tua parola, oh Signore. Bene, io vi auguro, cioè prego per tutti voi, vero, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, e anche per te, Anna, veramente che meriti una preghiera speciale.
Sì, ecco. Ringraziamo l'Immacolata, sì. Davvero.
E poi voi pregate per noi che sappiamo approfittarne, che possiamo essere utili all'Immacolata per trasmettervi quello che ci mette nel cuore, se ce lo vuole, se si degna di mettercelo nel cuore, per darlo a voi, ecco, come madre del Buon Consiglio. Santa giornata a tutti. Oggi, pensate, parla dell'inferno ed è venerdì. Pensate un po', no? Inferno e venerdì, capite? Ecco, per cui se non vogliamo, cioè, davanti alla croce dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo vivere queste cose e dire: Gesù mio, chi ti ha ridotto così? Tu mi hai ridotto così con i tuoi peccati. Io sono venuto a pagarvi e tu ancora non mi ringrazi, continui a offenderti, a offendermi anche, no? santa giornata di voi, una santa conversione. Ave Maria.
Ave Maria.